nel Vangelo di domenica scorsa, della prima domenica di Quaresima, avevamo affermato che le tentazioni di Gesù nel deserto da parte del diavolo non sono un limitato periodo della sua esistenza, ma tutta la vita di Gesù è stata sotto il segno di tentazioni, di seduzioni, sia da parte di scribi, farisei, del popolo, ma sia anche da parte dei componenti della sua comunità, del gruppo dei discepoli. È quello che l'Evangelista ci afferma con l'episodio che oggi vediamo, il capitolo 9 di Luca, dal versetto 28. Circa 8 giorni la datazione è precisa. C'è stato il primo annunzio della passione di Gesù e l'Evangelista subito mette quali sono gli effetti di questa passione, della morte di Gesù e della sua resurrezione. Il numero 8 indica il giorno della risurrezione. Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana e quindi la cifra 8 indica la vita che non viene interrotta dalla morte. Dopo questi discorsi, appunto in riferimento all'annunzio della passione, Gesù prende con sé i 3 discepoli più difficili, quelli che tendono ad essere i leader del gruppo, Pietro, Giacomo e Giovanni, e salì su il monte. Non è un monte qualunque, è un monte determinato, con l'articolo determinativo, è un monte conosciuto. Cos'è questo monte? È il monte della sfera divina. Quindi Gesù presenta loro la sua condizione divina a pregare. È tipico di Luca che i momenti più importanti o delicati della vita di Gesù sono cadenzati da questo suo stare in preghiera. Ebbene, mentre prega, il volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante, sfolgorante come i 2 uomini che annunzieranno alle donne la risurrezione, che diranno alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivente? Quindi Gesù mostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Questa non lo diminuisce, ma lo potenzia. Ed ecco, l'Evangelista ci richiama una sorpresa, 2 uomini, esattamente come i 2 annunziatori della risurrezione, conversavano con lui, non conversano né con Pietro né con Giacomo e Giovanni. E chi sono? Sono Mosè, il grande legislatore, e Elia, il grande profeta. Sono quelli che noi chiamiamo l'Antico Testamento, diviso nelle parti della legge e dei profeti, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo. Luca è l'Evangelista che pone l'itinerario di Gesù come un esodo, l'esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. La denuncia che fa l'Evangelista è drammatica. Gerusalemme, la città santa, ora è diventata luogo di prigionia esattamente come l'Egitto. E come Mosè ha dovuto portare via il popolo ebraico dalla schiavitù egiziana, così Gesù deve portare via il popolo di Israele dalla schiavitù della casta sacerdotale religiosa che a Gerusalemme deteneva il suo potere. Pietro e i suoi compagni erano pressi dal sonno. Questo significa che non ascoltano, che non seguono e comunque che non sono solidali con Gesù. La stessa scena la ritroveremo al momento della passione, quando Gesù nel Monte degli Olivi si metterà a pregare e anche allora i discepoli saranno pressi dal sonno. Significa incomprensione di quello che Gesù sta dicendo. Ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, ecco il momento drammatico, Mosè ed Elia, quelli che danno sicurezza al gruppo, la legge, i profeti, si separano da lui. Ecco Pietro svolge il ruolo del Satana, del diavolo, tentatore, viene presentato soltanto col suo soprannome negativo. Pietro che tenta di impedire questa separazione. Pietro disse a Gesù: capo, non maestro come qui viene tradotto, il termine greco epistata significa capo, significa padrone. Per maestro gli evangelisti usano didascalos. Quindi capo, questo fa capire che idea lui aveva di Gesù, di sottomissione. È bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne. Perché capanne? C'era una festa in Israele, talmente importante che non aveva bisogno di essere nominata. Era chiamata semplicemente la festa. Qual era questa festa? La festa del capanne. Ricordava la liberazione dalla schiavitù egiziana e per una settimana si viveva sotto delle capanne. La tradizione diceva, come nell'antica liberazione si è vissuti sotto le capanne, vivendo sotto le capanne in quel periodo, in quella festa, si manifesterà il Messia liberatore. Quindi Pietro invita Gesù ad essere il Messia atteso secondo la tradizione, ecco per fare 3 capanne. Ma attenzione all'ordine, una per te, una per Mosè e una per Elia. Quando ci sono 3 personaggi, il più importante sta sempre al centro. Ebbene, al centro per Pietro non c'è Gesù. Al centro per Pietro c'è Mosè, che dà la sicurezza della legge, e Gesù è in disparte come Elia. Al centro c'è la legge, poi ci sono i profeti e poi c'è Gesù. Quello che Pietro sta dicendo, ecco il Messia che io voglio. Un Messia che guidi il popolo all'osservanza della legge con lo zelo profetico e violento di Elia. E l'evangelista commenta e non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube, il simbolo dell'azione divina, coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, paura della manifestazione divina, e dalla nube uscì una voce che diceva: questo è il figlio mio. Figlio non significa soltanto colui che è nato, ma colui che assomiglia, l'eletto. E poi il verbo all'imperativo, lui ascoltate. Cioè non dovete ascoltare né Mosè né Elia, è lui che dovete ascoltare. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero, questo tacere è negativo. Tacciono come i nemici, gli avversari di Gesù. Più avanti al capitolo 20 troveremo l'evangelista che scrive: così non poterono coglierlo in fallo davanti al popolo e meravigliati della sua risposta, tacquero. Il tacere significa non essere d'accordo con quanto sta avvenendo. E in quei giorni, infatti, non riferirono, l'evangelista usa il verbo annunziare, erano chiamati ad annunziare questa realtà di una vita capace di superare la morte, ma loro tacciono. Non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Non sono d'accordo con questa nuova realtà, che è Gesù che deve ascoltare. Mosè e Elia sono soltanto in riferimento a Gesù, ma non sono più degli assoluti che guidano la vita del credente.